Buonasera e benvenuti in una nuova puntata del Cinema alla Radio. Io sono Dario Zonta e questa sera vi presenteremo, racconteremo, vi faremo entrare dentro un film che è un classico della Hollywood degli anni 30, ma è anche un film giusto per questi giorni. Ne abbiamo parlato con Miriam Mauti, Incantesimo di George Cukor. Perché è un film giusto per questi giorni? Cosa vorreste vedere in quelle giornate un po' lunghe di festività natalizie se non un classico hollywoodiano, se non una commedia sofisticata? Quei film che vorreste vedere di pomeriggio quando fa un po' freddo, casomai piove o addirittura nevica? Entrare dentro la galassia di questa commedia sofisticata e romantica che George Cukor girò nel 1938 insieme a una coppia di attori straordinari che è Cary Grant e Katharine Hepburn. Il titolo originale del film è Holiday. Vedremo anzi insieme come abbia senso questo titolo all'interno della trama del film. Il titolo italiano Incantesimo, dobbiamo dire che ha un senso un po' più vago, è un po' più generico e non c'entra molto il tema del film. E il film, tra l'altro, nasce da un'opera teatrale di Philip Barry che esordì a Broadway nel 1928, poi divenne due anni dopo, nel 30, un film con Anna Harding nel ruolo di Linda Seaton, quello che adesso è di Hepburn, e con Mary Astor nel ruolo di Julia Seaton. Tra l'altro la Harding fu anche nominata agli Oscar come migliore attrice. I titoli originali appunto è Holiday. I titoli alternativi che erano stati presi in considerazione della produzione erano Unconventional Linda e Vacation Bound. Sul Unconventional Linda fra poco capiremo perché. Inizia il film, come tutte le commedie sofisticate hollywoodiane degli anni 30, si fa subito al dunque. Siamo a New York, un taxi lascia un giovane alto, bello, elegante che entra in una casa, in un appartamento di amici.
Oh, Johnny, salve, Johnny. Entra, levali per le mani di dosso e lasciami entrare. Stai benone, Johnny. Quando sei tornato?
Pochi minuti fa. Non ho avuto il tempo di andare a casa. Posso lasciare qui la valigia?
No, neanche per sogno.
Molto bene, eh. Ciao,
ti vediamo. Aspetta un momento, non ti vediamo da due settimane.
Guarda così. Che ho un appuntamento alle 11 e ho un taxi che aspetta.
Mangia qualcosa. Come è stata la vacanza?
Ottima.
Mi è piaciuta.
Sentite, io devo andare, mi sta aspettando. Non la vedo da mercoledì.
Ma chi?
Mia moglie.
Tua? Nick. Hai sentito anche tu?
Oh, mi giro la testa o è la stanza?
Non è ancora mia moglie, ma sta per diventarlo.
Su, non ti agitare, vedrai che sia giusta.
Lasciatemi, devo andare. Poi il taxi ti aspetta. Lasciatemi.
Ecco, ora ci dici tutto. Tutto all'inizio, chi è?
Come si chiama?
Perché vuoi sposarla?
Come l'hai conosciuta?
Che cosa fa?
Svelto, svelto, rispondi.
Piano! Ho trovato l'amore vero. Non so descriverla, ma la prima cosa che noti sono le fossette nelle guance.
Oh, perché? Non l'hai detto fin dal principio.
È un requisito essenziale per una moglie.
Un momento, l'ho trovata. Non pensavo nemmeno che ci fossero. È dolce, intelligente, perfetta per giocare.
Senti, tu non ci hai ancora detto niente. E non ti lasciamo portare via senza lottare, sai? Chi è questa ragazza? Cosa fa?
Eh? Oh, non lo so, quello che fanno tutte quante.
Oh, Johnny, non dirmi che non sai niente su di lei.
No, ma vuole me, vuole la vita che voglio, la casa che voglio, i miei svaghi.
Ma la sua famiglia?
Sì, e la sua famiglia?
E che c'entra la famiglia?
Di loro non ne sai nulla?
No. Ah, sì, certo, sì, ho un fratello, una sorella e un padre. Che c'è, non basta? Nick, davvero devo andare. Su, forza, lasciami. Grazie, sono in ritardo.
Dov'è il mio cappello?
Che ne dici tu?
Ho già capito tutto. Un padre inabile al lavoro, un fratello che gioca d'azzardo e una sorella sempre a spasso perché è troppo carina, eh?
E con le fossette che le si fanno sempre più profonde perché deve sfamarli tutti.
Ehi, non è meraviglioso? Johnny Case entra nella sua vita e la tira fuori dalla schiavitù.
Oh, eccotelo qua, ci rinuncio.
Oh, grazie. Ciao, Susan. Ciao, Nick. Vengo oggi pomeriggio e vi racconto tutto.
Johnny?
Sì?
Senti, ragazzo. Quando ti troverai con tutta una famiglia da mantenere, non ce la farai.
Certo, Johnny, insegnare all'università non è che mi frutti molto, ma...
Ah, sì, sei molto carino, ma voi mi conoscete. Quando le cose si complicano e sento guai in arrivo, io cosa faccio? Voilà! E i guai spariscono.
Bene, abbiamo fatto conoscenza di questo Johnny Case, classica figura di uomo americano che viene dal popolo, ma lo capiremo bene, che sta tentando non un'arrampicata sociale, ma soltanto di realizzare i propri ideali. In una vacanza, appunto Holiday, incontra questa ragazza, non sa niente di lei, e le dà appuntamento nella sua casa di New York. taxi si ferma di fronte ad un palazzo elegantissimo, quasi una magione. Lui è incredulo e non entra dalla porta principale perché immagina che la sua futura sposa non sia qualcuno che abiti in quel palazzo, ma che lavori in quel palazzo. E ci metterà un po' Johnny Case a capire che quella magione, quel palazzo che lui chiamerà un museo, è proprio la casa della sua giura.
Tesoro, cos'è questo?
Casa mia. Oh, Johnny, avevi promesso di togliertela. E la tua testa.
Giulia, sul serio, cos'è tutto questo?
Te l'ho detto, è casa mia. Ti avevo scritto l'indirizzo su una busta.
Ma è enorme, sono sopraffatto. È la Grand Central Station. Però manca l'eco.
Ora smetti di criticare questa casa o chiamo il buttafuori, Johnny, basta. Io vado in chiesa.
Aspetta, aspetta. Sai che è successo? Ho chiesto di te alla porta di servizio.
Non è vero.
Pensavo che fossi la segretaria qui o una dama di compagnia, non lo sei?
Te lo giuro.
Che cos'è questo? Guarda, guarda.
Oh, smettila, Johnny.
Dovete essere proprio ricchi, eh?
Beh, non siamo nella miseria.
Dico sul serio, Giulia, dovevi dirmelo.
Avrebbe fatto differenza.
Certo, ti avrei chiesto di sposarmi in 2 giorni invece di 10.
Tu sei strano, Johnny.
Ma perché?
Beh, a parlarne.
Dei quattrini, perché sono sacri?
No, non è questo.
Mi fa piacere, tutto qua. Se a un tratto scoprissi che suoni il piano, sarei felice, no?
Vuoi dire che avere soldi è come suonare il piano?
Oh, beh, sono entrambe ottime doti per una ragazza. Ma non ti preoccupare, cara, se resto infognato con una ricca, stringo i denti e mi rassegno,
sai? Oh, tesoro, farai milioni di dollari anche tu.
Oh, tesoro, non me lo sogno.
Oh, sì, invece.
Oh, no.
Oh, sì.
No. Non il signor Case che tu vedi. Sono un semplice uomo del popolo. Ho cominciato con queste 2 mani nude.
Come quel signore sopra il caminetto. Tu hai l'esempio del nonno.
Non dirmi che sei una di quei, Sid.
Sì, Johnny. Perdonaci, ma è così.
Oh, questo è troppo.
Quel che uno ha fatto, un altro può fare. Come dice il proverbio.
Senti un po' qua. Se pensi che diventerò un giovane mago della finanza, su con la vita, non è poi così grave.
Se credi che annunciare il nostro fidanzamento a mio padre sia uno scherzo.
Ma non hai detto che andavi in chiesa?
Sì, ed è un colpo maestro, perché papà è in chiesa e lì non può parlare.
Hai tanta paura di lui?
No, ma questo è il miglior modo. Papà è un uomo meraviglioso, ma va trattato con attenzione. Tu lascia fare a me. Ora mi accompagni in chiesa e poi torni prima dell'1. E Johnny, puntualità, la prima impressione è fondamentale.
Se entrassi strisciando a 4 zampe, gli piacerebbe? Oh,
non fare così.
Oh, avanti tesoro, non eliminare il lato allegro.
Ah, c'è questo rischio?
No, ma...
Dillo.
Perché vuoi vuotare subito il sacco?
Beh, io devo dirlo a papà, non mi perdonerebbe.
Ma sono così piacevoli certi segreti, per un poco.
Non vedo che attrattiva particolare ci trovi.
Davvero, cara?
No.
D'accordo. È un po' complicato, vero?
Beh, te l'aspettavi semplice, tu?
Io non mi aspettavo niente.
Già. Johnny, ma cosa ti prende?
Beh, io detesto l'idea di stare lì con un altro a fare discorsi pratici su di te.
Angelo, senti, tesoro, ci devi passare, lo sai.
Io ti amo, Giulia.
Io ti amo, Johnny.
È quello che conta, vero?
Tesoro, è tutto.
Elegantissima, con triplo giro di perle, con un visone. Lui è veramente molto sorpreso e in qualche modo vorrebbe prendere tempo, vuole capire prima dove si trova. Ma nel mentre che dialoga con Giulia, sopraggiunge Linda, ovvero la sorella di Giulia, ovvero Catherine Hepburn. Allora, diciamo una cosa, che pensando un po' allo Star System, cosa che ovviamente c'era all'epoca come c'è adesso, quando John annuncia ai Potter il fatto che si sarebbe fidanzato, anzi sposato, con una bella ragazza incontrata in montagna, tutti, prima ancora di vedere il film, pensano che lui si sposerà con Catherine Hepburn. Immaginavamo appunto di incontrare Catherine Hepburn e invece ci troviamo a confronto con questa biondina un po' scialba, poco affascinante, diciamo la verità, interpretata da Doris Nolan, che qui appunto interpreta Julia Seaton. E invece la sorpresa sarà che la vera protagonista del film è la sorella di Julia Seaton. Diciamo che questa, per certi versi, agli occhi nostri di oggi, ma forse anche all'epoca, è un po' una debolezza del film, perché Non è plausibile che Johnny Case dovrebbe mettere Giulia, ovvero la Nolan, al primo posto, quando Linda è molto più interessante, affascinante e bella. Nella versione del 1930 Giulia era interpretata da Mary Astor, quindi tutt'altra attrice, cosa che rendeva più plausibile la scelta di Case. Ma la Columbia non voleva affiancare alla Hepburn un'attrice troppo bella, troppo importante, considerata anche che fu provinata Rita Hayworth. E invece ci troviamo Doris Nolan. L'entrata in scena comunque di Katharine Hepburn Linda è di quelle fantastiche. Si capisce immediatamente che tra di loro, ovvero tra Johnny e Linda, c'è subito chimica.
Giovanotto, spero si renda conto di che cosa si deve aspettare adesso.
Beh, devo ammettere che non avevo l'idea di una casa con l'ascensore.
Ah, non è solo l'ascensore, è un po' stregata.
Ci sono i fantasmi?
Tanti fantasmi, con la camicia inamidata e la cravatta di seta.
E scheletri nella credenza?
Lei vuol dire che Giulia non le ha raccontato del nonno?
No.
Rubò una ferrovia agli azionisti.
Oh no, questo non è vero.
E non le ha detto niente di me, sono la pecora nera.
Beh.
Questa è una capra.
Johnny, non le badare affatto.
Zitta, il fidanzamento è rotto, non mi sposo in famiglia con pecore nere.
Mi piace quest'uomo.
Salve.
Lo vedrai a colazione. Ciao tesoro, dobbiamo correre.
Arrivederci, sorellina.
Johnny e Linda quindi hanno fatto un primo avvicinamento, un primo incontro, subito hanno stabilito una prima intesa. Mentre ciò avviene, Giulia è andata in chiesa per annunciare al padre che si vuole sposare.
Si chiama Case, Johnny Case. Shh. Voglio sposarlo, papà.
Cosa? Ho sentito bene cosa hai detto. Che cosa? Case. E chi è questo Johnny Case?
Case, papà, no.
E va bene, Case.
Papà.
Ti dispiacerebbe dirmi che cosa intendi con... Hai detto che ti vuoi sposare. Questo ho sentito.
Sì, ottimo.
Voglio parlare subito.
Sì, papà.
Non ho ancora sentito una sola cosa che abbia senso su questo...
Johnny questo. È un uomo dal futuro sicuro, papà, è con Sloan e Hobbs.
Davvero? Io conosco Sam Hobbs.
Lo conosci?
Ciao, Giulia.
Oh, salve, Marjorie, contenta di vederti.
Una bella domenica.
Hai avuto un piccolo incidente.
Così mi dicono, non ero lì quando è successo.
Buongiorno. Buongiorno, ti vuoi rimettere il cappello, Ned? Credo di aver visto il signor Hobson. Voi andate a casa, ragazzi.
Sì, papà.
Vai con comodo.
Johnny Case, come da accordi, ritorna nella magione dei Seaton e viene accolto in uno dei luoghi più importanti del film, che è la stanza dei giochi. Allora, la stanza dei giochi è il rifugio di Linda, è l'unico spazio umano, caldo, vero, di tutta questa casa che sembra veramente una stanza, un braccio del Louvre, piena di giochi, di strumenti musicali, di ricordi, di libri, un camino sempre acceso.
Qui è ben diverso dal resto della casa, voglio dire.
Un'idea della mamma, che ci fosse almeno una stanza in questa casa dove ci si potesse divertire. E lei ci veniva quanto noi ragazzi, quando era viva. Credo fosse una specie di rifugio per lei. Era meravigliosa.
Bella bambola.
Ah, quella era di Giulia.
Sì?
L'adorava. Sì, come l'adorava.
La ricorda. E adorava anche quello?
Oh, badia come parla di Leopoldo, eh. È molto sensibile.
È suo?
Ricorda me.
Chi è il musicista della famiglia?
Mio fratello Ned.
Forse l'ho visto stamattina quando sono arrivato. Comunque era uno con il mal di testa.
Ah, quello era Ned. Aveva la stoffa del musicista.
Perché, dici, aveva?
Papà non gliel'ha permesso.
Chi si esibiva su questo trapezio?
Ah, tutti noi. Con un terribile cugino che si chiama Seaton Crane. Ci dondolavamo a testa in giù sputandoci addosso.
Che tesorini.
Mi piace ricordare ora che non lo sbagliavo. Giulia e io ci riconosce?
Giulia era bella anche allora, non è vero?
Case.
Sì?
Io amo mia sorella Giulia più di qualunque altra cosa al mondo.
Non la biasimo, anche io.
È così buona, lei non lo sa.
Sì, invece.
Bella. È affascinante anche, non trova?
Basta, basta, sono confuso.
È terribilmente importante che sposi la persona giusta.
È importante per chiunque.
Sì, ma per Giulia in modo particolare. Io penso che lei si renda conto di essere un tantino anomalo da queste parti.
In che senso?
Nel senso degli uomini che vediamo di solito. Dov'era lei?
A lavorare.
Di notte?
Anche di notte.
E questa incursioncella a Lake Placid si giustifichi, Case.
Vuol sapere una cosa? È la prima vacanza che abbia fatto.
No!
Certo.
Allora è poco che lavora.
Oh, solo da quando avevo 10 anni.
10?
Certo.
Che lavoro?
Oh, quello che trovavo. Finanza questi ultimi anni. Ehi, ma dipinge, non me l'aveva detto.
No, non si tocca.
Non ci sa fare?
Non è suo, è mio. Qui giace Linda l'artista, non disturbi le ceneri. Francamente facevo schifo.
Cosa ha tentato dopo aver chiuso con la pittura?
Case, mi sta inquadrando.
Certo, continui.
E vuole che glielo dica?
Certo.
Beh, ho tentato con il teatro.
Ah.
Vuole sentirmi fare la scena del sonnambulismo nel Macbeth?
No.
Via.
No, lasci stare, macchia. Lasci stare.
Beh, gli insegnanti mi trovavano molto promettente.
Che altro?
Ci sono stati tanti piccoli episodi divertenti. Volevo che papà mi lasciasse seguire un corso di infermiera. Oh, sì, e sono quasi finita dentro perché ho aiutato certi scioperanti. Ma è che ignoravo che papà era nel consiglio di amministrazione della compagnia. Vede, Casey, il guaio con me è che non ho mai deciso se volevo essere Giovanna d'Arco, Florence Nightingale o Abramo Lincoln.
Ma perché era stufa?
Altro che.
Di questo magnifico museo con tutti quei marmi sparsi giù sotto?
Casey, in confronto alla vita che faccio, anche un forzato legato alla catena, si diverte come un pazzo.
Quello che le serve è qualcosa di diverso da quello che fa. Sa, un giorno di vacanza ogni tanto.
Lei vuol dire quello che ho sempre fatto, anni di vacanza ogni tanto. E il suo otto com'è, Case? La vita è splendida dalle sue parti.
Certe volte.
Ma non sempre.
Beh, finora non è stato vivere.
E cosa si autoprescrive, dottore?
Una vacanza.
Lunga quanto?
Beh, quello che ci vuole.
Lei vuole divertirsi?
No, io lavoro da 20 anni. Voglio scoprire perché lavoro. Non può essere solo per pagare i conti o ammucchiare più quattrini. Anche così il governo se li prende quasi tutti.
Sì, ma qual è la risposta?
Non lo so, ma è quello che intendo scoprire. Il mondo si evolve, ci sono tante idee interessanti in circolazione. Qualcuna sarà giusta e qualcuna sarà folle, ma influiscono sulla nostra vita. Voglio sapere dove sto, che significa questo per me. E non sono cose che scopri se sei inchiodato a una scrivania. Così appena ho messo i soldi da parte, io taglio la corda per un po'.
Basta?
Basta. Voglio tenere un po' della mia vita per me, con un corollario. Deve essere una parte della giovinezza. Vede, ritirarsi per riflettere. Torno e lavoro quando so per che cosa. Lei trova che abbia senso?
Trovo che ha un sacco di senso. Giulia lo sa.
No, non voglio darle speranze finché non ho tutti i soldi che ci vogliono.
Lei ha denaro per 2 fin da ora, o se occorre anche per 10.
No, è escluso, non voglio i suoi soldi, li voglio far da solo.
Sciocchezza. Ciò non toglie che ha ragione. E non ha ancora preso quel contagio, ancora non ce l'ha lei.
Che cosa?
Il rispetto per la ricchezza. Se ne guardi, Johnny.
Non fa per me.
Avevo una bottiglia nell'armadio.
Che ne so, come è andata in chiesa?
L'avevo messa in uno stivale, era nuovo.
Oh, ne sta zitto, Giulia ha dato la notizia.
Ehi, non salivo qua a sudare.
Papà cosa ha detto?
Oh, l'abbiamo lasciato a parlare di quel tale con il signor Hobson, davanti alla chiesa. Ma chi è poi qui?
Quello sono io.
Fagli un sorriso, Johnny Case, mio fratello Ned.
Salve.
Fortunato, questo posto mi dà i brividi.
Raccontavo a Johnny di qualche nostro sogno d'infanzia.
Bei sogni. È accordato.
Sì, pensavo che saresti tornato quassù un giorno a finire quel concerto che componevi.
Il Seaton concerto in fa maggiore.
Forza, Neddie. Neddie, suona. Suona, Neddie. Johnny e io lo sopportiamo, vero?
Lo vuoi sentire davvero?
Oh, Neddie, no. Lo sa che sei bravo, gliel'ho detto, sai. Che state facendo quassù? Oh, che mattinata. Cosa ha detto papà?
Non è ancora rientrato. Henry, nel momento in cui il signor Seaton ritorna, manda su un doppio squillo. Grazie.
È stato terribile in chiesa.
Non tanto male, ma ora promette burrasca. Oh, Johnny, tu... Oh, Johnny. Hai ancora questa cravatta.
Sì, è vero, è la stessa.
Oh, non importa. Ned te ne presta una.
Ecco, la stanza dei giochi è anche la stanza delle confessioni. Come abbiamo sentito, Linda subito definisce qual è la sua condizione. Una donna forte e volitiva, con un carattere potente, ma anche un po' vittima del suo ruolo. Lo stesso si può dire del personaggio di Ned, che è un personaggio straordinario, che è interpretato da Lew Ayres. È un personaggio tragico perché, a differenza di Linda, lui non riesce a superare i vincoli familiari. E anche in questa stanza, come abbiamo sentito, Johnny racconta quella che è la sua visione di vita. Tutto il film si sostiene su questo elemento. Cosa vuole fare della sua vita questo giovane ragazzo?
Io dico che è meglio istruirlo un po'.
Sì, vi sarei molto grato.
Ecco, la prima cosa che papà vorrà sapere è come sta messo.
Messo?
Soldi, quanto grano.
Senti, Linda, ti prego.
Lei certo non se lo aspetta. rispetta da un uomo nella posizione di papà, ma i soldi sono il nostro Dio qui.
Johnny, non è affatto vero.
No, e cos'è vero?
Beh, giovanotto.
Beh, signori, al momento ho qui in tasca esattamente $34 e un buono di ingresso gratuito per un locale di Lake Pleasant.
Niente dividendi privilegiati, niente azioni di borsa.
Beh, ho qualche buono del tesoro che tengo nascosto sotto...
Ah, non lo dico. Oh, ho paura che non vada, Giulia. È un bel ragazzo, ma è probabile che venga dal vasto esercito degli scaldasedie.
E come sta socialmente?
Non un granché neanche lì.
Lei vuol dire che sua madre non stava nel chi è chi?
No.
Oh, Linda, vorrei che stessi zitta.
Forse avrà un giudice da qualche parte.
Oh, sì, famiglia. Potrebbe servire il vecchio giudice Case, certo. Vecchio suit, chitarra nello sfondo, sì, padroni.
Sì, signorina Linda.
Beh, conoscerà delle persone in vista, buttili qualche...
Ah, così, casualmente, sa, mentre ero dalla signora Under con Cockfight martedì, chi ti vedo se non la signora Marble? Beh, credevo di schiattare
da ridere.
Oh, Johnny, Johnny mi dice, mi chiama così, Johnny.
Linda,
no, mi sto divertendo.
No, ma questa è terribile, sorella. Si rende conto che lei tenta di sposarsi in una delle prime 60 famiglie d'America?
Beh, quando mi trovo in una posizione del genere, io mi chiedo, cosa farebbe la General Motors? E poi faccio l'opera.
Basta che davanti a papà non ti metti a fare il salto mortale.
Lei sa fare il salto mortale, anche all'indietro.
Ah, certo.
Deve insegnarmelo allora. Io so fare così tutte le altre cose. Sarà un vero peccato se non ci riesce. Sarà un gran peccato. Sarà meglio che faccia molta attenzione adesso.
Ok, allez.
E papà, è tornato. Vieni, Johnny.
Il salto mortale?
No, Johnny, ora Linda ed io scendiamo a parlargli prima. Tu vai con Ned.
Ma perché?
Non devi essere ancora arrivato.
E quando è che arrivo?
All'una. Manca un quarto? Johnny, e mettiti un'altra cravatta. Ned ti dirà esattamente quando fare la tua apparizione.
Oh, senti, è tutto molto complicato se me lo chiedi.
Non te l'ho chiesto. Ora vai, vai, Johnny, fa come ti dicono.
Forza, Case, non si aspetti la semplicità. Qui si ricordi che siamo nei quartieri alti.
Dagli una cravatta. Linda, ti è simpatico, vero?
Se mi è simpatico, oh, cara, ma ti rendi conto che la vita è entrata in questa casa stamattina? Oh, tesoro, non fartelo scappare.
Sarà la solita storia, sai? Mi sposano per i miei soldi.
Sì, fa sempre piacere, vero? Beh, a che servono tutti questi soldi che abbiamo se non a trovarci un uomo come si deve?
Oh, Linda, detesto che parli così, non detesto.
No, Giulia, davvero, quel ragazzo è la primavera, è una boccata d'aria fresca. Sai cos'è questo posto? Un museo. Giulia, è la tua occasione.
Beh, ci siamo. Voglio che papà veda che Johnny ha le stesse qualità che aveva il nonno. Tu non conosci Johnny. Tu non sai quanta strada ha già fatto e da dove.
O dove sta andando.
Io lo so. Lo vedo. Lo vedo chiaro come la luce.
Ma tu... Beh, in ogni modo, se tutto funziona bene, quando lo vuoi annunciare?
Subito. Questo sabato.
Tesoro, fammi dare una festa allora. Senti qua, senti. Papà non ci deve entrare affatto. Sabato è l'ultimo dell'anno, ti rendi conto? Giulia, divertiamoci in questa casa prima che tu te ne vada.
Ma certo, tesoro, se papà non è
contrario. Niente, se invece con poche persone, solo i tuoi amici e quelli di Johnny. E su, nella vecchia stanza dei giochi. Lasciamelo organizzare, lasciamelo fare. Oh, Giulia, lasciami fare una cosa per te, una volta a me, Giulia.
Sarei felice, cara, lo dico davvero.
No, ma vedi, questo è molto importante per me, ecco. Nessuno mi deve toccare, la mia festa è mia, chiaro?
Ah, certo, tesoro.
No, se lo fanno io non ci vengo.
Linda, sarà brutto lasciarti.
Oh, Giulia, io non so cosa farò senza di te. Beh, io devo fare qualche cosa, devo uscire, andare via, cambiare in qualche modo o divento pazza. Io voglio dimorire qui adesso.
Oh, tesoro.
Oh, ma che sto dicendo? Dico sciocchezze, vero? Eh sì, certo, qui è un museo. Tu non badare a me, io me la cavo. Attenta a te stessa.
Il dispositivo va avanti, i tre fratelli sono dal padre e lo stanno accerchiando, lo devono convincere di fare qualcosa che lui assolutamente non ha alcuna intenzione di fare.
Comunque, mia cara, non conosco ancora la provenienza del tuo Johnny Case.
Che cosa ti ha detto il signor Hobson?
Ma non dobbiamo precipitare le cose, è vero?
Sì. Papà, io voglio sposarmi il 10 gennaio, sono 2 settimane da martedì.
Impossibile.
Oh, perché?
Sì, perché? Io non lo reggo un lungo fidanzamento.
Quel giovane è un sacco di fascino, papà.
Lo conosci?
Ne ho sentito parlare.
Fascino.
Se sono dei meriti più solidi che cerchi, a quanto dicono anche quelli. È una vera perla nell'insieme, un bel colpo.
Ce l'hai tu il supplemento finanziario del Times, Ned?
No, cerco di non lavorare la domenica.
A proposito, vorrei che ti abituassi a rimanere in ufficio fino alle 6 in punto.
Alle 6? E perché?
Per dare l'esempio agli altri.
Ma dopo le 3 non ho niente da fare.
Trovati qualcosa.
Senti, papà, se credi che voglia far
finta... Sono stato chiaro, Ned.
Papà, Papà, che cosa ti ha detto, signora?
Non era il luogo né il momento adatto per approfondire la cosa. Gli ho chiesto di passare stasera.
Papà, ma che cosa ha detto?
Il suo rapporto non era del tutto sfavorevole.
È stato un duro colpo.
Il giovanotto sembra avere delle qualità. Ha portato a termine una fruttuosa riorganizzazione della Seaboard Utilities.
La Seaboard? Poveraccio.
È furbo, forse. Hobson dice che le previsioni sono buone per la Seaboard. Compriamone un po' domattina, Ned. Ma dobbiamo sapere molto di più su questo signor Chase.
Chase, papà, è Chase.
Oh, lascia stare. Chase fa più pensare alle banche.
Papà, è di Baltimora.
Ottimo, c'è un po' prebellico, immagino.
Ma non c'era un giudice, Case, o sbaglio?
Comunque voglio saperne di più su questo giovane, sul suo nome e sul suo luogo di nascita. Ritengo sia il caso che quando arriva mi trovi solo per poter condurre le indagini alla mia maniera. Certo, non penso di toccare l'argomento fidanzamento nel mio primo colloquio con lui.
Oh, e non vuoi che mi nasconda sotto il divano a stenografare appunti?
Non penso che sia necessario, mia cara.
Io dico che il poveretto dovrebbe vederlo una faccia amica in tribunale.
È arrivato Johnny, baldanzoso, pieno di speranze, pieno di vita, con la sua fisicità. I fratelli se ne vanno, ad esclusione di Linda, che vuole essere lì perché già si è presa a cuore, molto a cuore, la missione di sorella premurosa, ma anche di una donna attratta fatalmente e intimamente da questo giovane uomo.
Ci stiamo godendo un'alquanto inconsueta assenza di neve quest'inverno.
Io adoro la neve, per questo ero andato a Lake Placid.
Placid? Ah sì, mia figlia Giulia ne è appena tornata.
Sì, lo so.
Lei è in affari a New York, signor Case?
Sì, signore, con Sloan e Hobson.
Eccellente ditta. Nato a New York?
No, sono nato a Baltimora. 1908, il 6 di luglio, ho 30 anni.
Baltimora? Avevo tanti buoni amici a Baltimora. Vediamo, e White, Clarence White, forse lei li ha conosciuti?
Direi proprio di no.
Ah, no? E c'era Archie Fuller e famiglia?
Ho paura di no.
E c'era il colonnello Evans, il vecchio Philip Evans?
No. No, non ci vado da qualche anno. E beh, non li conoscerei comunque. Vede, mio padre aveva una piccola drogheria a Baltimora.
Ah, sì? Davvero?
Sì, però non gli ha reso e quando è morto ha lasciato un sacco di debiti che la mamma ha faticato molto per pagare. Io ero piccolo all'epoca e certo non sono stato di grande aiuto. Mamma è morta prima che compissi 16 anni.
Molto triste tutto ciò.
Sì, è stato molto triste. Non avevo nessuno, tranne uno zio che copriva i tetti a Wilmington. E non serviva molto, era sempre ubriaco. E lo è tuttora.
C'è uno zio così anche qui, ma lui non va sui tetti.
Beh, la mamma aveva sempre voluto che andassi in una buona università. Così, per stare a Harvard, ho lavorato in un ristorante e in una lavanderia. Ho lavorato anche in un'acciaieria e in una fabbrica di automobili. Un'estate ho fatto la raccolta dei rifiuti.
Ammirevole, veramente.
No, erano i soli lavori che trovavo. Ma in un'acciaieria si imparano cose che non ti dicono a Harvard. Nient'altro, signore?
Scusi, non capisco.
Hai altro da sapere?
Vuole che le dica qualcos'altro su di me?
Beh, questo è...
Beh, signor Seaton, che risponde?
A che devo rispondere?
Su Giulia e me, sul nostro matrimonio.
Ma questa è una completa sorpresa per me, signor Case. Non so che cosa dirle.
Beh, un sì sarebbe carino.
Sì, non ne dubito. D'altro canto... Dobbiamo esaminare la cosa con un po' più di cura, temo.
Beh, la sola difficoltà in proposito è il tempo. Vede, Giulia ha in testa il 10 gennaio.
Va bene, ci penseremo.
Posso chiederle dei dettagli?
Signor Case, io non la conosco affatto.
Le darò tutte le opportunità che vorrà. Facciamo colazione domani?
No, domani ho diversi.
Martedì?
E se ci trovassimo al Bankers Club venerdì a luna?
Ah, mi rincresce assai, ma venerdì è escluso. Devo andare a Boston per affari quel giorno. Meglio domani.
Va bene, vedrò se posso riorganizzare i miei impegni. Ah, Ned, Giulia, è quasi ora di pranzo.
Nel frattempo, signor Seaton, credo che Sloan e Hobson diranno una buona parola per me. Sono alquanto decente e civilizzato. E amo sua figlia un bel po', il che non è difficile. E Giulia dice che è d'accordo. Beh, ho detto su di me tutto quello che potevo dire e credo che abbiamo grandi chance di essere felici.
Oh, lo credo anch'io.
Avanti, papà, sì, un attimo.
Non si può decidere così su due piedi, è
una
faccenda.
Ma io voglio sposarmi.
Tu ti sposerai quando io darò la mia approvazione, nel giorno che sceglierò
Ma
io.
Noi pensavamo al 10.
Il 10 è del tutto escluso.
Oh, ma papà...
Che c'è, Henry?
È in tavola, signore.
Signor Seaton,
a tavola, signor Chase. Interessante la sua cravatta.
Grazie.
Io ho un fornitore che mi fa le cravatte da molti anni e quel particolare motivo mi sembra di riconoscerlo.
Può darsi, signore, perché questa cravatta infatti è sua. Per Ned dovrebbe portarmi fortuna.
con una velocità che è tipica di questo genere di commedia sofisticata e anche molto ritmata, Giulia, ormai alla sera di questa prima giornata, avvicina il padre e in un duetto, in un tête-à-tête, lo mette all'angolo.
Papà, che cosa hai deciso?
Sposarsi è un passo molto importante per una ragazza.
La mamma era più giovane di me quando
sposando me, tua madre e la sua famiglia non hanno corso il minimo rischio, né finanziario, né, se posso dirlo, morale.
Johnny se la caverà finanziariamente.
Nessun dubbio su questo, nessun dubbio. Anche Hobson mi dice che ha grandi possibilità.
Oh, lo so, papà. Allora sei d'accordo.
Lo vedi, questo sigaro?
Sì, papà.
È una qualità di sigari che io fumo da 35 anni. Anche tuo nonno li fumava. Conosco la qualità di questo tabacco perché posseggo la piantagione dove lo si coltiva. E so pertanto che quando lo accendo farà un fuoco lento e piacevole. E so soprattutto che non mi esploderà in faccia.
E invece di Johnny hai paura?
C'è uno strano spirito in opera nel mondo oggi. È uno spirito di rivolta. Io non lo capisco né lo approvo.
Non preoccuparti di Johnny, papà. Lo conosco meglio di te.
Mia cara, non ti ho mai negato niente che potevo darti, credo.
Farà un fuoco calmo. Lento e piacevole, papà.
È solo a te e alla tua felicità che penso.
Papà, fidati di me. So badare a me stessa. Oh, grazie, papà. Lo annunciamo il 31 sera?
Voglio dare un ricevimento.
Oh, grazie. Oh, Linda ha detto qualcosa, che voleva dare una festa anche lei. Una di quelle sue idee balzane.
Io credo che ormai tu ed io le idee di Linda le sappiamo affrontare.
Beh, è stato carino da parte
sua. Linda ha molti slanci generosi.
Papà?
Vieni, Linda.
Ha detto sì. Oh, papà, bravo, lo sapevo.
Sta attenta, mi spegni il sigaro.
Che cos'è un sigaro in una notte così? Oh, tesoro, come sono contenta. Lo hai detto a Giorgio.
Non ho avuto il tempo.
Ma corri a telefonargli. Ah! Beh, suoniamo le campane, lanciamo dei razzi. Beh, accendiamo tutte le luci di casa. Ah, papà, non sei fiero di te stesso? Come sarebbe stata felice la mamma.
Cary Grant e Katharine Hepburn hanno fatto 4 film in 5 anni, dal 1935 al 1940. Il primo è Il diavolo è femmina del 36, il secondo è Susanna di Our Oaks, il terzo appunto è questo incantesimo e poi finisce questa loro storia con Scandalo a Filadelfia, che è del 1940. Molti hanno messo in fila questi 4 film e se messi uno dopo l'altro, in qualche modo questi film raccontano la storia di un amore. Il diavolo e femmina è un primo avvicinamento, Susanna anche, incantesimo è il matrimonio, perché in qualche modo questo è l'elemento che li accomuna, e poi Scandalo a Filadelfia è il rimatrimonio. Siamo alla sera del 31, non è soltanto la fine dell'anno e quindi viene dato un ricevimento, una festa per festeggiare appunto l'anno nuovo, ma il padre decide di utilizzare, di sfruttare l'occasione di questo ricevimento per annunciare il fidanzamento, contravvenendo a quello che era un desiderio espresso chiaramente, come abbiamo sentito, da Linda. Lì per lì può sembrare un capriccio quello di Linda, vuole dare una festa a modo suo, ma è evidente che dietro questa richiesta c'è ben altro. C'è la volontà di voler proporre un'altra idea di convivenza sociale, un'altra idea di relazione sociale. Voleva fare una festa più piccola, più intima, fuori dalle regole, non borghese, non imbalsamata. Linda, questo sì, un po' capricciosamente, si rifugia dentro la sua casa, dentro la sua stanza dei giochi e non scende. Si dà ammalata, non vuole partecipare a questa grande cerimonia.
Giulia, Giulia, tesoro, sei un sogno.
Salve, Laura.
Sei splendida.
Salve, Sito. Io sono la cugina Laura e sono così felice di quello che sento.
Oh, mia cara, è attraente, vero? Questo è mio marito, Seaton Creme, lui il vero cugino di Giulia. Io ci sono entrata col matrimonio.
Non è una malvagia famiglia in cui entrare, congratulazioni.
Grazie, signora.
Oh, niente, signore. Johnny con Seaton siamo quasi fratelli.
Ci hanno detto cose meravigliose su di lei.
Davvero? E chi?
Beh, tutti quanti. Oh, mia cara, che seccatura questa di Linda.
Sempre così sfortunata con quei suoi mal di testa, vero?
Sì. Oh, ecco Ned, lo stavamo cercando. Vieni, Johnny, ci vediamo più tardi.
Ciao, Johnny.
A più tardi.
Ci vediamo.
Ned, hai parlato con Linda?
Che ne dici dei nostri cugini, Johnny? È un gran privilegio conoscerli, vero?
E che cosa ha detto Linda?
Allegria, Johnny. Se li trovi noiosi, aspetta ad aver conosciuto gli altri. Vedrai, più conosci noi Seaton e più ti accorgerai di quanto siamo imponenti. Papà voleva una grande famiglia, sai? Così mamma fece Linda per farlo contento. Ma Linda era femmina e allora cercò di provvedere subito, ma nacque Giulia e la cosa sembrava senza rimedio.
Ned, ti prego.
L'anno dopo la mamma fece me e ci fu molta gioia sulla terra. Ero un maschio e il bel nome dei Seaton sarebbe fiorito. Sarà stata una gran consolazione per papà. Chissà quanto è stato grato alla mamma. Mia madre, Johnny, tentò di essere una Seaton per un po', ma poi ci rinunciò e morì.
Dici cose senza senso?
No.
Ned, che cosa ha detto Linda? Scende giù, vero?
Non farmi ridere, sorella.
Giulia, cos'è questa storia su Linda?
Oh, non è niente, Johnny.
Ha ragione, non è niente, è soltanto Linda con i suoi capricci. La scioccherella voleva fare una festa a modo suo, ma tu e papà siete riusciti a trasformare la sua festicciola allegra in un funerale di prima classe.
Beh, doveva sapere che papà avrebbe annunciato il mio fidanzamento in grande stile.
Doveva, sì. Ma lei è diversa. Linda spera sempre alla salute di Linda.
Oh, Ned, ti prego, non fai che bere dalle 8, sai?
Ah, sì? È il solito Ned, anche a Capodanno.
Johnny, cerca di fermarlo.
Cara sorella, io bevo quanto mi va a qualunque festa mi degni di andare. Bevo quanto mi va e fino a quando mi va. Ma è la mia protezione contro i tuoi noiosi amici. Linda non ha fortuna, lei non ha protezione.
Nella magione dei Seaton, dove vengono accolti i nobili newyorkesi di quel periodo, arrivano anche due tipi un po' strani, che vengono accolti un po' bruscamente, e sono i coniugi Potter. L'abbiamo incontrati appunto all'inizio del film, e sono gli amici, sono in qualche modo i genitori putativi di Johnny Case, che tra l'altro è orfano. La Susan Potter è interpretata da Jean Dixon, e questo tra l'altro sarà il suo ultimo ruolo, non farà più niente a Hollywood, mentre Nick Porter è interpretato da Edward Everett Horton, che rifà lo stesso personaggio interpretato nella prima versione, cioè Nick. Allora, i caratteri della coppia Potter è quella di una coppia di accademici di mezza età, senza figli, che rappresentano il valore della libertà contro il possesso, in qualche modo. Hanno soldi sufficienti per permettersi anche loro una vacanza. Da che cosa? Di fatto dal sistema capitalistico, dal mito del lavoro. Questo è l'elemento che sta alla base di questo film, che è una commedia romantica ma anche sociale da questo punto di vista. Entrano in questa specie di museo, sono sopraffatti e trovano in qualche modo una via di fuga, vengono quasi attratti dalla calamita di questa casa dei giochi dove si è rintanata, rifugiata Linda.
La festa è giù di sotto.
Grazie. Scusi l'intrusione.
No, aspetti un momento, lei è... Lei è Susan Elliot?
Sì, da sposata sono Potter.
Lei fece una conferenza alla nostra scuola. Io sono Linda Seaton.
Ma no, sì. Johnny ha detto che si chiama Giulia.
Ah, ma Giulia è mia sorella, sa? Conosce Johnny?
Oh, da anni.
Beh, sono lieta di vederla. Venga dentro. Chi è?
Mio marito, Nick Potter.
Può venire anche lei. Chiuda la porta.
Giulia vive qui?
Io vivo qui. Io vivo qui. Specialmente qui.
Oh, è chiaro. Ma non ha mangiato i fiocchi d'avena stamattina e non la lasciano andare alla festa, è così?
Le spiego, io sono la sorella pazza, la vergogna della famiglia, quella che non si nomina.
Lo ero anch'io.
E lo vede che fine ha fatto?
Quale?
Ha dovuto sposare me.
Ah,
un professore senza un centesimo.
Così è meglio che faccia la brava e mangi i fiocchi d'avena.
Sedetevi, volete?
Oh, grazie. Ehi, è bello tornare a casa.
Sì, abbiamo girato tanto.
Ah, che sia così è un tale peccato.
Cosa?
Volevo dare io una festa stasera, avevo tutto pronto. Avrei voluto... Vabbè, era solo un'idea, ci si poteva divertire.
Sua sorella Giulia...
Le assomiglia in qualcosa?
Ah, stia tranquillo, non è affatto come
no.
me. Non l'avete vista ancora?
No.
Ma
no.
Dovete correre giù, Johnny sarà felice.
No.
Ma se le dico di no.
No.
Allora no. Mio fratello Ned.
Ho pensato di rallegrarti un pochino.
Ah, Ned, come sei caro, sei veramente caro.
Sono tanto caro. Riportalo all'orchestra, per favore.
Mio fratello Ned, la signora e il signor Potter, amici di Johnny.
Sì, abitava da...
Siamo venuti ad avvertire la fidanzata, lascia sempre il dentifricio aperto.
E beviamo alla salute di Johnny, ne ha bisogno.
Davvero?
No, scherzo, non ne ha bisogno, Johnny sta benone.
Cosa vuoi dire, Ned?
Non voglio dire niente.
Che vuol dire Johnny sta benone?
Voglio dire che sta benone e se la spassa.
Giulia gli ha lisciato i capelli e papà gli fa incontrare le persone importanti.
Mio Dio, ci sono persone importanti giù di sotto.
Oh, più che importanti. Per questo volevo dare una festa quassù.
La signorina Linda Seaton per la fine d'anno ha invitato un piccolo gruppo di persone prive di importanza alla nostra ospite.
Posso bere anch'io?
Mentre nella casa dei giochi si è creato un clima estremamente piacevole e diretto, Giulia, preoccupatissima di non vedere Linda e anche preoccupata di fare brutta figura, manda Johnny Case, il suo promesso sposo, a cercarla.
Posso giocare con i suoi balocchi?
Ah sì, le farà bene.
Sì? Oh, grazie.
Non c'è di che. Oh, è grande! Johnny ne conosce altri come lui.
Non ci sono molte persone come Nick. E neanche come Johnny, veramente. Ci siamo tanto divertiti, noi tre.
Ah, vi divertirete molto di più con Giulia. Ora voi dovrete accettare Ned e me come nuovi membri del Johnny, Giulia, Nick e Susan Club.
Guarda che ho trovato! Vieni, facciamo Romeo e Giulietta! Che luce vedo da quel balcone!
Una volta facevamo spettacoli per ragazzi.
Davvero?
Oh, ma è una meraviglia.
Fate uno spettacolo, avanti. Neddy.
Venghino, venghino, signori e signore. Il più grande spettacolo del mondo. Venghino. Lasciate i posti avanti ai bambini più piccoli.
Linda.
Ah, Johnny, vieni qui.
Signorina Seaton, ho un messaggio per te.
E io ho un messaggio per te.
Ho l'onore di informarla che la sua presenza è richiesta giù di sotto.
E io ho l'onore di informarti che la tua presenza è richiesta qui davanti.
C'è la riunione del
club. Del tuo club.
No, venite giù,
appello,
ragazzi.
Appello a tutti gli armati, recarsi al soccorso del party.
Sì, ma vostro padre è molto seccato.
Oh, ma che dici? Che cosa c'è che non va?
Beh, Linda, tutti quanti hanno cominciato a notare che non ci sei e imbarazza la famiglia.
Oh, Johnny.
Linda, andiamo, stai al gioco. Farà un enorme piacere a tuo padre.
Beh, gliene farebbe di più se venissi camminando in ginocchio.
Ehi, Johnny, Johnny.
Perché parli con lui?
Non è mica Johnny quello, non è Johnny.
No, e chi è?
È una persona importante, oh, molto.
Ehi, salve, persona importante.
Non fare la sfacciata, trattale con rispetto le persone importanti.
Ok, salve, persona importante.
Ah, sì, Dai. Ecco, stai al tuo posto.
Cos'è questo?
È la voce dell'esperienza.
Nick e Susan, ehi! Nick, Susan.
Signore, questa signora è mia moglie.
Nick, grazie a Dio siete venuti.
Nuova, ma chi è? Moglie, conosciamo nessuno che sa di violette?
No.
Va bene, ora.
Oh, no, guarda, moglie, Johnny Case. Te lo ricordi, tesoro?
Johnny Case, il liberatore, l'amico del popolo?
Eh sì.
Oh, bisogna dargli il bentornato.
Il bentornato? Le colonne di marmo mi hanno preso. D'accordo, non faccio resistenza.
Ah, l'ho risparmiata, non ho nessuna pietà.
Ora mi sono levato il pensiero.
Non te lo scordare, figliolo.
Nick, c'è una cosa che ti devo dire.
E cosa?
Lo sai quell'affare che ti dicevo?
La storia della Sibo?
Sì, credo che
vada. Dice sul serio.
Amici, c'è una buona possibilità che riesca a lasciare gli affari sabato. Questo sabato.
E così ti farai quella vacanza, Johnny.
Certo, faccio la dichiarazione di indipendenza. Beh, dipende tutto da un ente di Boston chiamato Bay State Power. Forse hanno già
deciso. Ah, lo faranno, non so cosa sia, ma lo faranno.
Alla salute del Bay State Power.
No, alla salute di Giulia. L'avete conosciuta?
No.
Ma se è come sua sorella Linda.
No, vediamo a Johnny, Giulia e al Bay State Power. Amore, felicità.
Ah, eccoli qui.
Per l'amor del cielo, la strega e l'orco.
Si affacciano antipaticissimi cugini di Giulia e Linda.
Linda, ti rendi conto che c'è un'altra festa in atto in questa casa?
Vuoi dire in quel modesto dancing al piano di sotto? Non parlarcene.
Oh, scusatemi, questi sono i miei amici, il professor Potter e sua moglie, il signore e la signora Crem.
Salve.
Volpone che sei.
Volpone?
Sam Hobson mi ha appena detto del tuo piccolo colpo alla Seaboard. Potevi anche farci entrare la famiglia.
Beh, c'è ancora tempo.
Non da come vanno quei titoli. Abbiamo un ordine in ufficio di comprarne 60.000 per il Bay State Power fino a un tetto di 30.
Sei certo di questo?
Beh, ho avuto l'ordine io stesso.
Beh, allora ci siamo.
Davvero, Johnny?
Più o meno.
Johnny,
grazie, grazie.
Johnny,
grazie.
Vuoi fare colazione al club martedì, Johnny? Potrei aiutarti a raddoppiare il guadagno.
Avevo promesso a papà di smettere dopo il mio primo milione.
Lei forse scherza, professore, ma senta me. Con l'aiuto della gente giusta a Wall Street si può fare di più di quello in 2 anni. E ci vorrebbe meno se avessimo il governo giusto.
Come quale nazione, per esempio, signor Craig?
Oh, no, niente politica adesso. Ora tutti di sotto a celebrare.
È una magnifica festa.
Non vengo giù di sotto.
Oh, andiamo, Linda, non essere sciocca.
Ma Linda, tuo padre ha detto...
Ho sentito, ma non ci vengo giù di sotto.
Beh, certo, sì.
Ma non mi sogno di trattenere chiunque voglia andare.
Se lo chiedi a me, è uno dei peggiori casi di scortesia che ho visto.
E quando te l'ho chiesto?
Vieni, cara, ne discutiamo dopo.
Non ti va di salire sul nostro vecchio trapezio a discuterne ora, vero, Seaton?
Ci vediamo dopo, signora Porter. Professor Porter?
Non ci chiamiamo Potter? Non si vede che sbaglio. Signor Case, con ammirazione per il suo grande successo nel campo dell'amore e della finanza, vorrei congratularmi con lei a nome dei membri del club trapezisti antimummie della Quinta Strada.
Evviva!
E offrirti, mio caro ragazzo, questo piccolo segno del loro affetto e della loro stima.
Grazie, grazie, grazie a tutti, signor cerimoniere, signore e signori, miei amici. Io non sono un granché con i discorsi e non so come ringraziarvi, tuttavia, questa signorina e io stesso abbiamo provato certi numeri di alta acrobazia con i quali saremo lieti di intrattenervi. Ale!
I giochi si trasformano in giochi acrobatici. L'elemento fisico è importante anche nella parabola di questi attori. Pensiamo un attimo a Cary Grant. Lui era il tipo di un attore elegante, slanciato, statuario, un po' ingessato. Elementi che tra l'altro lo hanno definito inizialmente in ruoli ripetitivi e un po' omologhi, per l'appunto. La commedia, e soprattutto questa come altre, ne liberò invece il potenziale di talento comico e acrobatico che lui aveva formato durante tutta l'adolescenza. Pensate che Cary Grant rimane un po' chiuso in questo ruolo di giovane attore bello ed elegante perché la Paramount glielo aveva un po' appioppato, e pensate che lo aveva vincolato a un contratto di 21 film in 5 anni. Subito dopo Grant non rinnovò ovviamente il contratto. Quando ci fu lo scarto? Quando Cukor lo chiamò per fare Diavolo e Femmina. È il film che sancisce in qualche modo la sua consacrazione a star e ne esalta le doti. Ma da dove vengono le doti acrobatiche? Allora sentiamo cosa dice proprio Cary Grant, che abbiamo trovato in un estratto di un saggio di Maria Paola Pierini, che ha affrontato appunto questi doti di Cary Grant. Lui dice: girando le province inglesi con la troupe, The Bob Pender Troupe, imparai ad apprezzare la raffinata arte della pantomima. Nelle nostre rappresentazioni non c'erano dialoghi e ogni giorno, sul palcoscenico vuoto, con la guida esperta di Bob, imparavamo non soltanto a danzare, a fare acrobazie e a camminare sui trampoli, ma anche a suggerire uno stato d'animo e un'intenzione senza usare le parole.
Giulia, cara, questi sono Nick e Susan, te ne avevo parlato.
Sì, buonasera.
E il signor Sito?
Oh, i tuoi amici sono sempre i benvenuti qui.
Nick, senti, vi raggiungo di sotto, eh?
Oh, beh, grazie, Johnny, ma a dire la verità si usa una tremenda smagliatura, la calza e...
Perché non va in camera mia? È al terzo piano.
Oh, grazie. Congratulazioni per il fidanzamento, signorina Seaton. Non fa un grande acquisto, ma lei saprà migliorarlo.
Ci si diriga con calma all'uscita più vicina.
Sono straordinari, simpatici, vero?
Non lo so. Non lo so!
Non c'è motivo di alterarsi. Tu vai avanti e noi ti seguiamo. Giulia e io vogliamo parlare a Johnny.
Ascoltami ora, papà. Per me questa sera è importante. Non so cosa di preciso, non so come, ma qualcosa sta tentando di togliermela e io non voglio. Verrò giù alla festa, se tu lo vuoi, papà. E poi riporterò quelle persone quassù. Voglio stare con loro, solo con loro. Non disturbiamo nessuno. Tu non sei contrario, vero?
Il tuo posto è di sotto.
Ma senti, ti ho detto che è importante per me. Non chiedermi perché, non lo so. Ha qualcosa a che fare con questa stanza, con la nostra infanzia, quando ero felice.
Quali speciali virtù abbia questa stanza? Io l'ignoro.
Lo ignori, vero? È naturale. Beh, te lo dico io. La mia vera casa è qui. È qui e non ne ho nessun'altra. Perché c'è qualcosa che io conosco e che conosce me. Forse è la mamma.
Non dire sciocchezze, obbedisci.
Pensavi che avrei ceduto, vero? Tu pensi sempre che tutti cedano. Beh, non io e non stasera. E non voglio essere disturbata, perché se c'è qualcosa che tu detesti è una scenata. E te ne prometto una se mi costringi, te ne prometto una!
Beh, Johnny, ci sono buone notizie, vero?
La mamma era un'anima buona, papà.
Linda, se non ti trovi bene qui, perché non te ne vai? Fai così, quest'altro mese ti prendi la cameriera e una compagna e fai un bel viaggio. Non fai che crearmi guai e darmi dispiaceri.
D'accordo, allora, è quello che farò. Niente cameriere e niente compagna, però. Linda e basta. Linda la solitaria.
Come vorrai.
Sono anni che voglio andarmene. Non me ne sono mai resa conto come stasera. Non ce la faccio a resistere qua dentro. Mi succedono cose orribili.
E ora vuoi uscire da questa stanza?
Da questa stanza. Tanto non ci rimarrai a lungo. Tu tornerò quando sarai uscito.
Beh, Johnny, a quanto sembra, non mi devo preoccupare di come manterrai Giulia, vero?
Cercheremo di cavarcela.
Seaton ci ha detto del gran successo dei tuoi traffici con la Seabird. La considero un'operazione esemplare. Congratulazioni.
Non è meraviglioso? Ah, che inizio d'anno.
Johnny, quando tornerai dalla luna di miele è probabile che troverai una scrivania per te alla banca.
È molto gentile, signore. ma il successo con la Seaboard rende possibile un certo mio progetto.
Oh, ma Johnny!
Un progetto? Sì. Ho paura di non avere tanto sacro fuoco per le cose per cui molta gente si affanna. Io non voglio troppi soldi.
Troppi soldi?
Beh, più di quanti me ne servono. Vede, io ho sempre avuto l'idea di fare qualche soldo all'inizio del gioco e poi uscire fin tanto che durano e cercare di vedere chi sono e che cosa significa. Ora, finché sono giovane e pieno di energie. Certo, Giulia capisce cosa voglio dire, è vero, Giulia?
Non ne sono sicura, Johnny.
Tu vorresti trovarti un'altra occupazione, è questo?
La prego, non mi faccia sentire in colpa. Anche se risultassi una di quelle sciocche idee su cui ci si illude e poi si sgonfiano, anche se me ne stancassi entro 3 mesi, voglio tentare. Ho la sensazione che se lascio andare l'occasione non ce ne sarà un'altra per me. Così non credo che a nessuno dispiacerà se faccio un tentativo. Vero, Giulia?
E Johnny Case non si trattiene, lui ha un'idea in testa e Giulia adesso tenta di convincere Johnny a fare marcia indietro.
Oh, Johnny, perché lo hai fatto? Tu sai che quei discorsi lo contrariano.
Credi che siano solo discorsi?
Credo che siano solo chiacchiere. Mi hai fatto proprio arrabbiare.
Non sono solo discorsi, Giulia.
Ma non ti rendi conto di cosa ti sta offrendo papà?
Aspetta un attimo, meglio chiarire questa cosa.
Io la sto chiarendo adesso. Ma se credi di persuadermi che un uomo con le tue energie e della tua abilità possa ritirarsi a 30 anni... Oh, Johnny, se sei stanco e vuoi una sosta, prendiamocela.
Non hai una remota idea del mio scopo.
Sì, Johnny, lo so, ma tu non hai nessuna idea di come gli affari possano essere emozionanti. Oh, Johnny, cerca di capire, lo adorerai, ti conosco. Far soldi è la cosa più bella del mondo.
Oh, tesoro, neanche tu capisci cosa voglio. Ti prego, dammi fiducia, almeno per un po', non vuoi? Vieni via con me.
Ma Johnny...
Fino in fondo, cara.
Johnny, aspetta ancora un anno o 2 anni e poi se vuoi ne riparliamo. Puoi fare questo per me, per noi, non è vero?
Credi che allora sarò più disposto e accetterò? È questo che credi?
Mancano 6 minuti all'anno nuovo, se interessa a qualcuno.
Vieni, Johnny.
Ma Nick e Susan dove sono?
Ah, non lo so, non erano in camera mia.
Forse sono scesi giù.
Forse. Qualcuno vuole un po' di carne fredda prima dei divertimenti.
Vieni.
Linda, questa è pura ostinazione, tu lo sai.
Senti, Giulia. Ma no, tanto non c'è niente da fare.
Non vieni?
Resterei un momento con Linda, se non ti dispiace.
Ma mi dispiace. Vuoi venire?
Fra un momento.
E lui rimane da solo nella stanza con Linda.
C'è un complotto contro te e me, sai?
E quale?
Di investimenti.
Lo so.
Non vogliono farti divertire e non ti danno il tempo di riflettere.
Suppongo che da quello zuccone che sei hai raccontato a papà tutte le tue speranze e i tuoi sogni.
Mm-hmm.
Molto deludente.
Abbastanza.
Poveretto.
E la tua serata com'è andata?
Oh, non sensazionale.
Poveretto. E magari hanno ragione.
Non lo devi pensare.
Non lo so, sembrano talmente sicuri.
Non ci vai di mezzo tu, forse. Tu la conosci la tua meta, vero?
La conoscevo.
Anch'io. Patetici, no? Tutti i miei furori su una cosa di nessuna importanza come questa festa.
Forse è importante.
Beh, io no, però. Magari questa è la verità.
Linda, sei un tesoro.
Senti, ti ringrazio. Lascia stare. Senti.
Sì, ci siamo.
Buon anno, Johnny.
Buon anno, Linda.
Conta sulla sorellina, Johnny. E ora corri giù, ti aspettano.
Linda.
Che c'è?
Loro, tuo padre, mi trovo in una posizione...
Johnny, tu ami Giulia, vero?
Sì, certo.
Beh, non ha mai avuto tanto bisogno di te come adesso. Le resti solo tu.
In questo dramma familiare, benché sia una commedia romantica, c'è anche il momento di confronto, e questo è uno dei momenti più intensi, più belli e anche più tristi veramente di questo film, in cui Ned e Linda si confrontano.
Che effetto fa ubriacarsi, Ned?
Ma quanto?
Del tutto.
Grandioso.
Ma com'è?
Beh... Per cominciare ti fa rivivere.
Davvero?
E dopo un po' ti pare di sapere tutto, ti senti, non so, importante.
Sembra bello.
Lo è. E poi ben presto comincia il gioco.
Che gioco?
Un bel gioco. Terribilmente eccitante pure. Ci vedi chiaro come il cristallo, ma ogni mossa, ogni frase è un problema. E si fa molto interessante.
Ma chi perde sei tu, vero?
Certo, ma non conta. È che non ti importa di niente, niente di niente. E dormi.
E quanto ti può durare?
Un bel po', finché duri tu.
Oh, Ned, è orribile.
Credi? Ci sono cose peggiori.
E dove vai a finire?
Dove si finisce tutti. Muori. E non c'è niente di male.
Ned, ci riesci con lo champagne?
Perché? Che cosa c'è, Linda?
Niente.
Io lo so.
Sì?
Johnny.
Dammene ancora un po', Ned.
Un bel pasticcio.
Dammene ancora un po'.
Puoi parlarmene, sai.
Io amo quel ragazzo, Ned.
Ah, sì? Perfetto, no?
Altro che...
Inconsapevole di quello che sta accadendo realmente, delle dinamiche che c'è tra i fratelli e Johnny, il padre, il patriarca Seaton, annuncia il fidanzamento tra Johnny e Giulia.
Miei ottimi amici, ho l'onore di annunciarvi il fidanzamento di mia figlia Giulia col signor John Case. Occasione che raddoppia il piacere che provo nell'augurare a voi e a loro un felicissimo e prospero anno nuovo.
Oh, Linda, che sei contenta! Chissà come siete tutti felici!
Non sono io, mia sorella.
Cosa?
Non sono io, mia sorella!
Linda, adesso devi sposarti anche tu.
Oh,
Linda, sono molto felice di vederti.
Grazie,
sono
tesoro.
Così felice per te.
Grazie per essere venuta giù. Ora, Linda, devi tornare a letto. Il dottore ha detto che non devi stancarti.
Ma che succede? Dov'è il fortunato, ragazzi?
Non lo vedo, il fortunato. Non so dove sia.
Cosa?
Congratulazioni.
Grazie.
Auguri, Linda.
Tanti auguri.
Dov'è?
È quello che non so.
Ma cara, cosa...
Oh, non lo so. Ha voluto discutere con papà. Non aveva senso. Gli ha detto delle cose che non aveva il diritto di dire. Poi dopo l'annuncio è sceso giù e se n'è andato così. Oh, è orribile.
Ti prego, non te la prendere. Senti... Vado giù io, lo ritrovo e te lo riporto qui, vedrai chi viene.
Johnny quindi fugge dalla festa di fine anno, da questa specie di prigione che si stava costruendo da solo. Linda, che ormai ha preso molto a cuore tutto quanto, va a trovare i Potter. Li va a trovare perché vuole sapere che fine ha fatto Johnny.
Senta, ho corso per tutta la città alla ricerca di Johnny. Credevo che fosse qui, l'avete visto?
No, da quella sera.
Lo sa che se ne andò?
Sì.
Venne qui e parlò senza sosta fino al mezzogiorno del primo, quando partì per rifletterci su.
Ma ha scritto che tornava oggi.
Oh, grazie al cielo, allora lo vedrò.
Probabilmente sta venendo qui ora e sua sorella non ha sue notizie.
Se le ha, a me non lo dice.
Lei le vuole molto bene, vero?
Sì, per quello che serve.
Ma mia cara, si rende conto che se sua sorella ha le stesse idee di vostro
padre...
Ma
non fa niente, Johnny risolverà ogni cosa. Oh, se Giulia e papà mi ascoltassero, devo farmi ascoltare. Johnny è così caro, così attraente. Ma che le ha preso quella ragazza? Non vuole capire che uomini come Johnny non spuntano come funghi.
Linda, può darsi che quello che a noi piace di Johnny sia proprio quello che a sua sorella non va giù. E che il genere di vita da cui Johnny vorrebbe salvarla sia proprio il genere di vita che sua sorella desidera.
No, non posso crederlo. Giulia lo ama e se c'è stato un malinteso tra loro, non credete che dovrebbe essere lei a conciliare?
Sì, se lo ama.
Giulia non ha mai amato altri che Johnny in vita sua.
Beh, forse se stessa.
No, non è vero. Anche questo è per lui che lo fa. Può essere che sbagli, ma lo fa per lui. Oh, voi non lo sapete che cosa sia amare qualcuno.
Ci dispiace, Linda, davvero?
No, non è vero. Voi... Che mi prende ora?
Anche se le dicessi che cosa le prende, non lo ammetterebbe mai.
Io non so di che parla.
Non faccia attenzione a mia moglie. Linda, se lei facesse cose diverse da quelle che fa, non sarebbe quella che è. E io da buon professore non le darei 30 e lode.
Mi voglio tanto bene.
E anche noi a lei.
Alla nostra maniera rozza, certo. Oh. Linda, Johnny vede sua sorella oggi pomeriggio.
Sì.
E le chiede di venire via con noi e con lui questa notte. Cosa crede che dirà?
Dirà di sì, per
E se non lo fa, che cosa succede allora? Cosa deve fare Johnny?
Lei che cosa vuole che faccia?
Mentre Linda conversa con i Potter, che stanno facendo la valigia appunto per prendersi questa vacanza, arriva un telegramma portato da un postino nel quale c'è scritto che Giulia ha detto di no alla proposta di Johnny. La proposta, ripetiamo, era quella di partire con lui, di prendersi questa holiday.
Hai fatto colazione con Johnny, vero? Che vuole andare via stanotte.
L'hai visto?
Lo so dai Potter, ti prego, parti con lui subito.
I Potter? Chi sono i Potter?
Smettila, Giulia.
Smetto cosa?
Di fingere indifferenza.
Tu prendi il mio piccolo contrattempo più seriamente di
me. Se non vuoi che Johnny parta questa notte e rovini la vita a tutte e due, fa qualcosa, non lasciarlo partire da solo.
Non parte come non parti tu. Lo sa papà che non vieni a cena dei Todd?
Perché vuoi tagliarmi fuori in questo modo?
Non mi pareva di farlo.
Non vuoi parlarmi? Ti prego, Giulia.
Se c'è una che taglia fuori l'altra, sei tu, Linda. Johnny ed io abbiamo avuto un contrasto. E tu tieni per lui, non è vero?
Ma lui ha ragione. Ha ragione su di te come ce l'ha su se stesso.
Io credo che tocchi a me decidere.
Non a papà.
Papà, non c'è niente
che no.
fare. È della mia opinione e tu no. Tutto qua.
Ma noi... Perché vuoi tagliarmi fuori in questo modo?
Non mi pareva di farlo.
Non vuoi parlarmi? Ti prego, Giulia.
Se c'è una che taglia fuori l'altra, sei tu, Linda. Johnny ed io abbiamo avuto un contrasto. E tu tieni per lui, non è vero?
Ma lui ha ragione. Ha ragione su di te come ce l'ha su se stesso.
Io credo che tocchi a me decidere.
Non a papà.
Papà, non c'è niente
no.
fare. È della mia opinione e tu no. Tutto qua.
Ma noi siamo state sempre d'accordo, prima sempre.
No, credo che molte volte ho ceduto io. Onde evitare scenate, contrasti e...
È vero questo, Giulia.
Sei sempre stata forte di carattere, vero? Almeno la gente lo crede. Tu prendi le decisioni, tu hai tutte le idee.
È per questo che tu ce l'hai con me. No, non posso crederci.
Non direi sia il caso di agitarsi, non ce l'ho fatto con te. Mi sei stata di immenso aiuto, spesso. Ma quando poi entra in gioco il mio futuro, il futuro dell'uomo che voglio
sposare... Quale futuro, Giulia? Cosa vuoi? Solo la sicurezza? Restare comoda nel tuo guscio fra i magnati di questo mondo?
Io voglio solo una cosa, non ricominciare questa infinita assurda discussione un'altra volta.
Ormai i nodi vengono al pettine, si arriva anche ad un altro passaggio tra Linda e Ned. E Ned dice qualcosa che noi tutti pensiamo. Ascoltiamolo.
Lo sai, molte persone come Johnny e come te anche fanno un grosso sbaglio su Giulia. Guardano la superficie. Nel fondo è una ragazza molto ottusa. E la vita che vuole per sé è esattamente quella che fa.
Non vi siete mai trovati tutto qui. Ned.
Cosa?
Non hai dimenticato quello che ci siamo detti a fine d'anno?
No, non ricordo.
Dimmi una cosa. È tanto evidente perché mi guarda.
Perché?
Nick e Susan se ne sono accorti oggi, credo.
Come chiunque ti vuole bene.
Oh, è terribile, mi vergogno. Anzi, forse no.
Infatti, perché dovresti?
Mi scusi, signorina Linda.
Sì, Harry.
Il signor Case è all'ingresso.
Lo faccia salire, per favore, Harry. E avverta mia sorella.
Sarà qui fra un minuto. Sei sicura di voler rinunciare?
No, non sono sicura. Ed è questo che mi fa paura, sai. Sento di essere viva e sono felice. Sento che l'ora che mi succeda qualcosa davvero. Ma non riesco a ottenere niente. Così è come vivere di quella roba. Devo riuscire a superarlo.
Rinunci a sperare perché ti sembra impossibile.
Rinuncio? Che vuoi dire?
Non lo capisci. Allora stammi a sentire. Tu hai due volte il fascino che Giulia si è mai sognata. Sei molto più bella, molto più intelligente. Vali almeno 10 volte di più. Puoi affascinare un uccello in volo se vuoi. E perché no? Se la ostacolassi, lei ti calpesterebbe.
Non mancano i colpi di scena, sennò che commedia romantica sarebbe. Si presenta Johnny, tutta la famiglia è riunita, ma ci sarà l'ulteriore colpo di scena.
Se quel posto fosse ancora disponibile, io sarei lieto di accettarlo.
Oh, Johnny!
Non sono ancora convinto. Continuo a non crederci. Ma è quello che Giulia vuole. E sono lieto di accontentarla.
Non è convinto, ha detto?
Lei vuole che le dica la verità?
Papà, questo basta per me.
Si è detto un anno o due. Farò tutto quello che vuole per ottenere il meglio. Avrei solo una riserva. Se alla fine di quel periodo troverò ancora saggia l'idea di lasciare, non ci saranno obiezioni.
Non credo che per quell'epoca ne avrà motivo.
Questo lo vedremo allora, signore.
Bene, papà.
Quando volete sposarvi?
Appena possibile.
Ora il sole è tornato a splendere e siamo di nuovo amici, eh? E che progetti avete fatto per il viaggio di nozze?
Non abbiamo nessun progetto preciso.
Oh, anche le lune di miele vanno organizzate in anticipo. Ecco, vi suggerisco un piccolo itinerario. Plymouth o Southampton e procedete dritti per Londra. Io telegrafo a mia sorella domani. Lei e il marito saranno felici di ospitarvi. Lui è Sir Hobart Phillips, importantissimo nella finanza inglese.
Papà, ascolta.
Non vorrai andare in Europa e non fermarti da tua zia Helen? Inoltre risparmierete sull'albergo e Johnny potrà imparare qualcosa sulle banche inglesi. Poi telegrafo ai Bove a Parigi, lui è consulente al Ministero delle Finanze. Vale la pena che tu lo conosca.
Beh, io la vedevo come una luna di miele più che come un viaggio di affari, signore.
Beh, non guasta mischiare gli affari col piacere, sapete, io ci sono sempre riuscito.
Hanno una casa incantevole, Johnny, subito fuori Parigi.
Ecco, prima Londra, settimana a Parigi, 10 giorni sulla Costa Azzurra è l'ideale. Poi vi imbarcate a Genova e tornate per la rotta sud e io vi faccio trovare la casa pronta per il primo di marzo.
Ah, sei un tesoro.
E che casa è, Giulia?
Papà ci dà un posticino stupendo sulla 64esima. Oh, Johnny, aspetta di averlo visto.
Ma non è mica un regalo, sia ben chiaro, per ora. Quando lo avrete occupato per un po' di tempo, il mio cuore forse si addolcirà.
Ah, senti, quel cuore è duro. E ti occupi anche delle persone di servizio?
Giulia, mi rincresce ma non lo reggo.
Vorresti spiegarti un po' meglio?
Credevo si trattasse di una prova per un paio di anni circa, ma se dall'inizio ci carichiamo di possedimenti e obblighi, non riusciremo mai a liberarcene.
Eh?
No. Lei è stato estremamente gentile e generoso, ma non fa per noi.
Ma tu hai detto...
Me lo rimangio, Giulia. Ora vedo che deve essere una rottura totale. Non c'è altra via. Oh, mia cara, dobbiamo farci la nostra vita. Non serve a niente altrimenti. Non c'è altro modo di viverla. Dimentica gli inviti alle nozze e tutto il resto. Sposiamoci questa sera.
Devo decidere adesso, vero?
Ti prego.
Se dico di no?
Parto stanotte, ma da solo.
Molto bene, puoi andare.
Suppongo che il fatto che amo sentirmi libero dentro sia più forte dell'amore che ho per te. Arrivederci. Mi rincresce che non ci siamo trovati. Grazie per aver tentato. Addio a te, Linda. Sei stata cara.
Addio, Johnny. Spero che troverai quello che cerchi.
Anche tu.
Johnny se n'è andato, ha seguito i suoi ideali, lascia le sorelle Giulia e Linda in un confronto finale.
Se n'è veramente andato?
Oh, non importa, cara, ti ama, tornerà.
Tornerà? Tornerà, hai detto? E perché mi hai presa?
Io spero, Giulia, che questa esperienza sgradevole...
Ma non preoccuparti di me, sto bene. Anche un po' più di bene, vorrei dire. Che ti piglia ora?
Tu non lo ami.
Vuoi lasciarmi?
Tu non lo ami.
Vuoi lasciarmi? Rispondimi, lo ami, sì o no?
E che te ne importa, eh?
No, non lo ami, lo vedo che non lo ami. Ce l'hai scritto in faccia, sei contenta che sei andato via sollevata?
Supponiamo che lo sia.
Non voglio supporlo, dimmi solo come ti senti.
Talmente sollevata che vorrei cantare. È questo che vuoi?
Sì, grazie. Oh, Neddy, ho trovato cosa fare ora.
Hai il passaporto in ordine? Io sì. Che cosa dici?
Quando?
Ora, subito.
Non credo di farcela.
Oh, certo, Linda. Che ce la fai, se ce la faccio io.
Dove vorresti andare?
Ci vieni.
Sai che vorrei...
Dove stai andando?
Vado a fare un grande viaggio. Oh, che viaggio, ti dispiace. Ned, vieni con me.
Senti, un viaggio adesso è fuori discussione.
Non vieni?
No.
In catene?
Forse.
Ti prendo quando torno.
Sarò qui.
Tu non hai fede in Johnny, vero Giulia? Pensi che il suo sogno possa sgonfiarsi? Beh sì, è possibile, anche se fosse ne farà un altro. Oh, io ho una fede sconfinata in Johnny, qualunque cosa faccia è adatta a me. Se vorrà sognare per un po', beh sì, sognerà per un po'. Se vorrà vendere noccioline, oh, come crederò in quelle noccioline. Stai bene, Giulia. Stai bene, papà. Stai bene, Ned.
Addio, cara. Addio.
Non temere. Verrò a prenderti, fratellino mio.
Sì, ci conto.
Linda!
Cerchi di fermarmi qualcuno. Oh, vi prego, qualcuno cerchi di fermarmi.
Io non lo permetterò,
ma
questo.
Ma che dici? Adesso... Permettere a Linda. Non farmi ridere, papà.
Va via con lui, vero? Vero?
Va a cercare il suo Johnny.
Bell'affare sta facendo.
Scommetti? Scommetti, Giulia? Ma Linda, e già che ci siamo, al nonno.
Siamo sul battello che salpa verso l'Europa. C'è Johnny, ci sono i Potter. Eh sì, manca qualcuno. Ma questo qualcuno ovviamente arriverà. Non rimarremo male. È comunque una commedia romantica. E arriva lei, fantastica, straordinaria, Linda.
Oh, che è successo, Johnny?
Scusa, mi sono svegliato da un incubo, ma adesso credo che tutto andrà a posto. Anzi, lo so. Venite, ragazzi, venite.
La riunione del club è qui.
L'ultima battuta di questo film, che avrebbe dovuto intitolarsi Unconventional Linda, quindi chiaro che è tutto un film incentrato sul personaggio di Catherine Hepburn, appunto è detta dalla Catherine Hepburn. Il tipo della Hepburn è sofisticata, risoluta, romantica, eccentrica, ma anche fisicamente agile e brillante. E pensate che, questa è un'altra coincidenza, fu per 6 mesi all'epoca della pièce teatrale, la sostituta nel ruolo di Linda, ed usò il testo della prima scena per fare il provino con George Cukor. La carriera è interessante, brevemente citare la carriera della Katharine Hepburn, che ebbe un esordio pazzesco, perché nel 1933 con Giorni di Gloria vinse praticamente l'Oscar. Ricordiamoci che la fece esordire lo stesso Cukor nel 1932 nel film Febbre di vivere. Però cosa successe? Che proprio anche a partire dal Diavolo e Femmina iniziò un momento un po' difficile per la Hepburn, proprio negli anni 30, tanto che qualcuno, ovvero Harry Brandt, che era il presidente della Independent Theatre Owners of America, gli appioppò l'appellativo di veleno del botteghino, in modo alterno, perché ci furono dei film anche molto molto fortunati. Però la Hepburn in qualche modo ebbe dei problemi negli anni 30, non andò tutto bene, compreso Incantesimo. Poi negli anni 40 torna a risplendere. Fondamentale fu ovviamente l'incontro con Spencer Tracy. Beh, la Hepburn è una donna e un'attrice meravigliosa, che in qualche modo rappresenta anche un'idea di donna che sposa le istanze prefemministe in una Hollywood comunque molto maschile e molto chiusa dentro dei codici borghesi. Il film Incantesimo, che qui giunge al termine e che vi abbiamo raccontato in questa puntata del Cinema alla Radio, non andò molto bene al botteghino. Probabilmente agli americani, che erano da poco usciti dalla Grande Depressione, questa idea di un giovane ragazzo che invece di sposare, abbracciare, diventare un tycoon, diventare un grande della finanza, decide di opporsi alle regole del capitalismo, perché questo è il senso ultimo di questo film, probabilmente non andò molto a genio. Visto oggi è un film straordinario, esemplare, che ancora ci incanta e ci dice e ci insegna ancora qualcosa. Io sono Dario Zonta, vi ringrazio, ringrazio chi ha fatto la puntata con me, ovvero Miriam Mauti, ringrazio le curatrici Maddalena Agnisci e Francesca Levi, e vi rinvio, vi rimando la puntata quotidiana di Hollywood Party, e un buona fine anno.